Quindi, come dicevo, è stata una bella occasione tornare sul profeta Amos. È stato così una scoperta, in particolare una scoperta che mi ha suscitato anche dei pensieri. Quindi io stasera vorrei soltanto non fare una lezione, perché non mi sembra il caso di fare una lezione sul profeta Amos, ma così ripercorrere insieme e comunicarvi dei miei, un mio sentire, ecco, delle mie considerazioni, che poi magari se c'è un momento di confronto potremmo anche raccogliere da altri. E Amos è un profeta, fa parte dei profeti minori della scrittura, e come profeta grida in nome di Dio, come tutti i profeti in fondo, in un momento storico molto particolare. Gli studiosi pensano che sia addirittura il primo profeta, quindi è un profeta molto antico, il profeta Amos come primo profeta dell'Antico Testamento, che ha svolto la sua attività profetica negli anni che vanno dal 760 al 750 avanti Cristo, quindi è una profezia che si muove in un contesto storico molto molto antico, possiamo dire, no? Tenendo conto della cronologia della scrittura. Però credo che bisogna innanzitutto ricordare la situazione politica all'epoca in cui si muove il profeta Amos, se no non comprendiamo bene ovviamente le sue parole. Poco prima della sua predicazione, quindi siamo intorno all'800 avanti Cristo, il piccolissimo regno di Israele viene costretto a pagare un tributo all'impero assiro. Cosa vuol dire questo? Che il regno di Israele, che era composto, questo è importante, il regno di Israele è composto da due parti, diciamo che costituiscono Israele, ma sono in realtà un po' separate tra di loro. C'è il nord di Israele e il sud di Israele. Il nord si chiama proprio Israele, regno del nord, Israele, e poi c'è il regno del sud, che è il regno di Giuda. Quindi questo bisogna tenerlo presente. È ancora un regno unito, poi più tardi sapete che si spezzerà in due, ma questo magari lo vediamo più tardi. Il fatto che cominciano a pagare il tributo all'impero assiro è un primo segno della progressiva perdita di autonomia. I potenti del regno, i potenti, i grandi, cominciano a strizzare l'occhio alle potenze straniere, minacciando di fatto l'integrità nazionale. E voi capite che all'interno di Israele si va a creare una forte tensione, perché i potenti, i notabili e una parte anche di religiosa comincia a strizzare l'occhio verso potenze straniere, indebitandosi anche molto, e i poveri, i contadini in particolare, devono in qualche modo pagare i debiti provocati dai notabili. Quindi si sta creando, siamo nell'800 avanti Cristo, si va a creare una situazione di grande tensione, e sarà proprio la tensione che muoverà il profeta a gridare. Perché? Perché vengono calpestati i poveri, ovviamente. Ecco, possiamo dire che Amos denuncia con forza questa disuguaglianza. Amos, chi è Amos? Amos è un profeta che nasce, lo dice lui stesso all'inizio del libro, nasce a Tekoa, un paese del regno del sud, quindi siamo nella parte giudaica, ecco, siamo nel regno di Giuda. Tekoa è un piccolo villaggio vicino a Betlemme, a 10 chilometri da Betlemme. Lui si autodefinisce, questo lo si autodefinisce nel capitolo 7, versetto 14, mandriano e coltivatore di sicomori. Qualcuno pensa che fosse anche di famiglia benestante, Ma cosa interessante è che Amos proviene dal regno di Giuda, ma svolge la sua attività profetica al nord. E tra nord e sud non c'era molta armonia, non correva buon sangue. Quindi voi pensate a quelli del nord che si vedono arrivare un profeta del sud a condannare quello che stavano facendo. Infatti non avrà vita semplice, infatti verso la fine della sua missione Amos viene letteralmente cacciato via dal santuario di Betel, che è la città al confine tra i due regni. La profezia di Amos cosa grida, cosa denuncia? Abbiamo detto la disuguaglianza, quindi vuol dire che il richiamo forte di Amos è sull'uguaglianza e sulla giustizia. Qualcuno l'ha definito un comunista ante litteram, proprio un profeta grida proprio, denuncia la disuguaglianza e l'ingiustizia. Ma tenete conto che uguaglianza e giustizia sono due elementi fondamentali della religiosità ebraica. Chi le pratica, chi vive la giustizia e chi fa in modo che ci sia l'uguaglianza tra le persone, in qualche modo ha comunione con Dio. Cioè è un fatto fortemente religioso vivere l'uguaglianza, non è meramente un'opera sociale, stiamo attenti, Promuovere l'uguaglianza e promuovere la giustizia è un fatto, per quest'epoca, religioso. Si entra in comunione con Dio perché derivano da Dio stesso, sono emanazione divina, la giustizia e l'uguaglianza. Va da sé che chi le trasgredisce o non fa nulla per ottemperarle, commette peccato. E in quanto peccato, questo peccato deve essere emendato, quindi punito. Di qui la necessità di convertirsi. Quindi per Amos lui deve gridare, deve denunciare che si sta vivendo una forte disuguaglianza e una forte ingiustizia. E dice, guardate che Dio vi punirà. Poi vedremo adesso, no? Perché? Perché questo è un peccato, e il peccato in tutta la concezione vetro-testamentaria, il peccato deve essere emendato, va punito, perché altrimenti Dio non è più giusto. Ecco allora la necessità anche di convertirsi dalla loro azione malvagia. Amos, che è sempre voce di Dio, il profeta non dice mai cose... è bocca di Dio, è voce di Dio, quindi possiamo dire Dio stesso minaccia maledizioni, distruzione e morte. E questo è fortissimo. Verso chi? Verso chi ha provocato e chi sta provocando disuguaglianza e ingiustizia. E questi sono anzitutto i popoli stranieri, che hanno calpestato anche loro i poveri. E chi sono? Le avete nella scrittura, proprio almeno la traduzione della CEI definisce gruppo per gruppo di questi nemici stranieri, che sono Damasco, Gaza,
capitolo 1,
Damasco, Gaza, Filistea, Tiro, Fenicia, Edom, Ammon, Moab. E qui subito un elemento importante: Amos è un profeta universalista. È importantissimo questo aspetto. Amos trascende Israele in qualche modo, ha uno sguardo lontano. Il giudizio di Dio, dice Amos, è su tutti, ma proprio su tutti, compreso ovviamente Giuda e Israele, quindi il regno di Israele. Infatti, se voi leggete, a un certo punto c'è proprio la maledizione su Giuda e su Israele. In cosa consistono queste maledizioni? C'è sempre una formula di introduzione, così parla il Signore, e questo è interessante perché è Dio che parla, e non è, abbiamo detto, non è Amos, non sono parole di Amos, è Dio che parla, segue il motivo generale della condanna, per i peccati di Damasco, di Gaza, dei Filistei, della Fenicia, di Edom. Poi viene enunciato il peccato specifico commesso dal popolo in questione e poi è pronunciata la sentenza di condanna. Prendiamo come esempio Amos 1:3, prima maledizione. Così dice il Signore: per 3 misfatti di Damasco e per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno trebbiato Galad con trebbie ferrate. Alla casa di Kazael manderò il fuoco e divorerà i palazzi di Ben-Hadad. E avanti così. Notate, perché questo è da sottolineare, in che modo Dio minaccia e possiamo dire condanna questi popoli con il fuoco. Se voi leggete queste maledizioni, il fuoco torna tantissimo. Alla casa di Kazael manderò il fuoco e il popolo Aram sarà deportato in esilio a Kir, dice il Signore. E poi ancora al versetto 7, manderò il fuoco alle mura di Gaza. E poi ancora versetto 10, manderò il fuoco alle mura di Tiro. E avanti così, fuoco, fuoco, fuoco. Quindi cominciamo subito a introdurci un po' nel testo, è un libro molto duro, è un libro molto duro. Altro aspetto interessante, e questo lo evinciamo in due capitoli, capitolo 9, 7 e 3, 1, 2. Se noi che prendiamo il capitolo 9 del profeta Amos, Dio, il Signore, dice: non siete voi per me, e si sta rivolgendo a Israele, al popolo d'elezione, non siete voi per me come gli etiopi, figli di Israele? Oracolo del Signore, non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir? È interessante questo, perché anche 3:1-2 cosa dice? Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, riguardo a tutte le stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Per Yahweh, per Dio, non c'è un popolo privilegiato. È vero che Israele è il popolo eletto, ma questo non significa che lo è contro gli altri popoli. Questo è un elemento per Amos importantissimo. È questo che mi ha stupito. Leggendo questi brani mi dico, ma guarda, Israele è il popolo d'elezione, Israele. Ma non per questo è il privilegiato. Perché Yahweh ha fatto uscire, ha liberato anche popoli stranieri, popoli nemici addirittura. Ha fatto del bene anche ad altri popoli. Quindi non significa che per questo motivo di elezione Israele è esentato dal dovere della giustizia e dell'amore. Lo si vedrà dopo. Facciamo un parallelo subito col Nuovo Testamento. C'è una differenza di...
Qui dice tutta la stirpe che ho fatto uscire dall'Egitto. Invece sarebbe tutte le stirpe. Fate vedere come dice la Nuova Rivedute.
lo si vedrà dopo. Non basta che dica abbiamo Dio per padre, abbiamo Dio, abbiamo, capite, in qualche modo possiamo tradurre così. Amos dice: non montatevi la testa voi che siete il popolo eletto, perché anche a voi è chiesta la giustizia, è chiesta l'uguaglianza, di vivere la giustizia e vivere l'uguaglianza. Non basta che voi che si compia, ecco, liturgie e riti e culti, lo vedremo dopo, per essere il popolo di Dio. Dio interviene anche a favore dei popoli nemici, anche se Israele è il popolo di elezione. Questo lo sottolineo perché è importantissimo. Come se l'elezione di Israele fosse una responsabilità maggiore di questo popolo nei confronti di Dio. Sei stato eletto, hai ancora più responsabilità. Questo, guardate, è fondamentale. Quindi l'elezione è vista come una protezione, una garanzia e non come un'esigenza, è vista come un'esigenza di fedeltà, di responsabilità, non soltanto come protezione e garanzia. E vi faccio notare che qui non si parla ancora di alleanza, si parla di elezione, perché il concetto di alleanza arriverà più tardi, intorno al 600, circa 150-200 anni dopo. E al capitolo 3, versetto 2, sentite cosa dice Dio riguardo a Israele. E qui è bellissimo, eh? Dice: ascoltate questa parola. Versetto 2. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Vedete, tra l'altro qui viene usato un verbo che è tradotto con conoscere, ma voi sapete cosa vuol dire conoscere nella scrittura. Non è soltanto una conoscenza intellettiva. Solo voi, solo con voi ho avuto un rapporto di unione così stretto che può rasentare, tanto per capirci, il rapporto sessuale, la conoscenza, in ambito semitico. Ma non per questo, quindi vi ho conosciuto in maniera così intima, ma non per questo voi siete esentati da tutto il resto, perché io ho avuto anche uno sguardo di bontà verso tutti gli altri popoli. Potremmo prendere in prestito Luca 12, 48, a chi è stato dato molto, molto sarà richiesto. Ecco, vi butto lì subito, poi lo farò verso la fine, ma vi butto su, perché ha senso per noi leggere l'Antico Testamento in qualche modo per illuminare il Nuovo Testamento, per dire qualcosa alla nostra vita anche oggi, per il nostro cammino. Cioè, noi cristiani in particolare ci montiamo la testa di essere un pochino sopra, c'è questa mentalità che corre, no? Noi cristiani abbiamo ricevuto la rivelazione massima di Gesù e a volte noi ci sentiamo un po' dei privilegiati. Gesù stesso se l'è presa molto con chi si sentiva privilegiato a livello religioso nel suo tempo. Pensate tutto quello che dice, ad esempio attaccando i farisei, i sacerdoti, gli scribi. Cioè, come per dire, non basta che diciate abbiamo Abramo per padre. Non pensate di perché frequentate il tempio, perché frequentate, fate sacrifici, che non pensate di essere. Non basta questo, non basta. Ci vuole qualcosa di molto di più, e lo vedremo dopo cos'è questo molto di più. Questo è un elemento importante. Ora, una minaccia radicale pesa su Israele. Amos dice: il giorno del Signore è imminente. Israele deve prepararsi alla collera di Dio. C'è questa atmosfera. State pronti, perché adesso Dio con questo fuoco vi colpisce. È troppo grande il peccato che avete commesso. Amos dichiara fortemente che, data la situazione morale, Israele merita il castigo divino. Guardate Amos 8:1-3 cosa dice. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. E qui Amos che parla. Era un canestro di frutta matura. Egli domandò: che cosa vedi, Amos? Io risposi: un canestro di frutta matura. Il Signore mi disse: è maturata la fine per il mio popolo Israele. Non gli perdonerò più. Guardate che sono parole durissime. È maturata la fine per il mio popolo. Non gli perdonerò più. Dio non può più essere misericordioso. Dio non può più essere misericordioso.
Quando si calpesta un povero diventa una belva.
E qui comincia una sorta di contraddizione in realtà. Ecco, io ho trovato diverse incongruenze in questo testo. Ora, gli studiosi probabilmente, effettivamente, se facessimo un'analisi storica, ecco, di questo testo, Amos in realtà è un puzzle costruito in diversi momenti, quindi con diversi autori, con diversi contributi. Perché parlo di contraddizioni? Perché abbiamo questa sentenza fortissima di Amos 8, Dio non può più essere misericordioso, quindi è finita la misericordia di Dio. Ma in Amos 5:15 cosa leggiamo? Odiate il male, amate il bene, ristabilite nei tribunali il diritto, forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. C'è ancora sempre, per Amos, per gli autori, c'è pur sempre la possibilità che Dio si ravvedi. Quindi vedete, da una parte c'è la sentenza ultima e poi: ma voi convertitevi, chissà che poi Dio si possa rivedere. Per Amos 5:2 è caduta, non si rialzerà più la Vergine di Israele, estesa al suolo, nessuno la farà rialzare. È caduta, non si alzerà più. Non solo, in 9:4, vi faccio girare un po' le pagine, in 9:4 sentite cosa dice. In 9:1-4, in 9:1-4, vidi il Signore che stava sopra l'altare e diceva: colpisci con forza i capitelli e siano scossi gli architravi, falli cadere sulla testa di tutti e io ucciderò il resto con la spada. Nessuno di loro riuscirà a fuggire, nessuno di loro scamperà. Qui si parla di resto. Voi sapete quanto è importante il concetto di resto nell'Antico Testamento, nella teologia veterotestamentaria. Per quanto Dio possa rimarrà, possa infierire, possa bruciare, possa condannare, possa rimarrà sempre comunque un resto. Ma poi ecco sorge la speranza, il Signore si pente, Amos 7:3-6. Quando quelle stavano per finire, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolo. Il Signore allora si ravvide: questo non si avverrà, dice il Signore. Vedete, ci sono questi insieme, no, ma ci sta anche perché è un testo costruito col tempo, no, che ha tutti questi contributi anche interessanti di una teologia, di persone che hanno maturato questo pensiero. ma andiamo alla crisi sociale, politica e morale che si sta verificando in quell'epoca, di cui Amos è testimone, ma anche, profeta che denuncia questa situazione. Ora, io credo che i due testi fondamentali, non soltanto di questa parte, ma del libro intero, siano Amos 5, 7, 17 e Amos 4, 8, 4, 8. Amos 5, 7, 17. Sono i passi più famosi del libro di Amos che troviamo anche nella nostra liturgia. Amos 5. E questo merita di essere letto, è questo, perché è importante. L'abbiamo già letto in parte, eh? Ma leggiamo soltanto dal 10 in poi, va così, guadagniamo un po' di tempo. Essi, è Dio che parla, e dice: essi odiano chi fa giuste accuse in tribunale e detestano chi testimonia secondo verità, poiché voi schiacciate l'indigente, gli estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra squadrata non le abiterete, voi che avete innalzato vigne deliziose non ne berrete il vino. Essi sono ostili verso il giusto, prendono compensi illeciti e respingono i poveri nel tribunale. Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un tempo di calamità. E ancora prima, al versetto 7, Dio dice: essi trasformano il diritto in assenzio e gettano a terra la giustizia. E poi la cosa viene ripresa in Amos 8, 4, 8. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero, esterminate gli umili del paese, voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano, e il sabato perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali, venderemo anche lo scarto del grano. Si è detto sopra che l'inosservanza della giustizia e dell'uguaglianza di tutti i membri del popolo è inosservanza stessa di Dio. Chi riconosce il diritto del povero, della vedova e dell'orfano è in comunione con Dio. Questo è chiarissimo nella teologia vetrotestamentaria. E questo, pensate quanto evangelico questo aspetto. Il contesto sociale in cui si muove Amos conosce la frantumazione del suo ordito attraverso il disordine, l'oppressione e la violenza. Perché attraverso il disordine, l'oppressione e la violenza non solo si distrugge l'essere umano, facendolo diventare schiavo, ma lo si svuota della sua anima, della sua dignità, in quanto creatura di Dio. L'idea che Amos non fa passare, che non può essere accettata nell'ottica divina, è proprio questa, che i potenti, i notabili, chi aveva responsabilità, potevano fare qualcosa per i poveri, e non hanno fatto nulla, hanno solo pensato a ingrassare se stessi. E questa è la denuncia grande. Per questo che si offende Dio. Chi offende il popolo offende Dio. Vi ricordate Proverbi 14:31? Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto. È bellissimo questo. Eh? Chi offende il povero offende Dio. E mi permetto di anticipare questo: guardate che il concetto di peccato nel Nuovo Testamento, o meglio, diciamo così, il peccato per Gesù è solo questo. Il peccato di Gesù è offendere il povero, è maltrattare la persona e togliere dignità. non è la disobbedienza alla legge, questo non è il peccato per Gesù di Nazareth, stiamo attenti, non è non frequentare il Tempio, non è non fare sacrifici, non è disobbedire al sabato, il peccato è offendere l'umano, l'uomo, togliere dignità, e questo è l'unico peccato. Il capitolo 4 di Amos è un capitolo che è impressionante, perché? Perché Amos, e questa è una grande novità, equipara la malvagità degli uomini alle donne, cioè le donne e gli uomini a fare il male, a privare il povero di dignità, sono uguali. Voi sapete quanto è poco considerata la donna nell'Antico Testamento. Non è nulla la donna, non merita neanche di essere citata. E qui Amos la considera, ma per dire che è malvagia e si è comportata da malvagia come l'uomo. E c'è una grande condanna della donna in questa prospettiva. Anche le donne sono accusate di opprimere gli umili. E merita che venga letto qualcosa. Siamo in Amos 4:1-3. Qui non è molto gentile, eh? Ascoltate questa parola, o vacche di Basan, alle donne delle vacche, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli. Capite, è strano che si rivolga a donne. L'ho trovato fantastica questa cosa, non perché si rende con le donne, ma perché sono sempre gli uomini, no? Che vengono denunciati, condannati, no? È bella questo fatto che anche le donne vengono prese in considerazione. Voi donne opprimete i deboli, schiacciate i poveri, e dite ai vostri mariti: porta qua, beviamo. Il Signore Dio ha giurato per la sua santità: ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini, e le rimanenti di voi con arpioni di pesca. Uscirete per le brecce, una dopo l'altra, e sarete cacciate oltre l'Ermon, oracolo del Signore. E poi ancora: andate pure a Betele, peccate a Galgala, e peccate ancora di più, offrite ogni mattina i vostri sacrifici, ogni 3 giorni le vostre decime, offrite anche sacrifici di lode con pane lievitato, proclamate ad alta voce le offese spontanee, perché così vi piace fare, o figli di Israele. Capitolo 4 ha questo aspetto. Il capitolo 6 di Amos è un testo molto duro. Da una parte c'è ancora il messaggio chiaro che l'elezione non dà diritto a rimanere al sicuro. Questo abbiamo detto all'inizio. L'elezione non dà diritto a rimanere al sicuro. Dall'altra, in Amos 6:1-7, viene sottolineato il fatto che il fatto di sentirsi al sicuro distoglie lo sguardo da chi ha bisogno. Capitolo 6:1-7 Guai agli spensierati di Sion, a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notabili della prima tra le nazioni ai quali si rivolge la casa di Israele. Collegato a questo il capitolo 5, i versetti 21-24, che sono appunto diventati famosi, tanto che poi sarà Isaia 1:10 seguente a riprendere addirittura questo, in Amos 5:21-24 dice Dio: io detesto, io respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. e le vittime grasse come pacificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Non si può servire Dio con le labbra, con i sacrifici, e poi disonorarlo nei poveri, perché tutti intenti a se stessi. Io ho trovato questa idea, questo passaggio, che appunto verrà poi ripreso da Isaia 1:10 seguenti, è impressionante come quel passo, ecco. Questa idea che Dio lo si serve attraverso i poveri, attraverso la giustizia e l'uguaglianza, perché mi ha colpito? Perché penso a tutto questo concetto prettamente veterotestamentario, per cui Dio lo si serve osservando la Torah e sacrificando al Tempio. Cioè la comunione con Dio viene essenzialmente, nella teologia solita, viene definita proprio, data come l'osservanza della legge e il sacrificio, la liturgia al Tempio. Qui Amos veramente, pur essendo il primo dei profeti, ha una visione altra, grandiosa. Amos anticipa di molto una visione che poi di fatto si perderà. Non è il sacrificio a relazionarci con Dio, ma l'azione verso i poveri. Interessante, qui c'è quasi un'ironia, interessante la condanna di questi notabili della prima, vedete, della prima ora, ecco, la prima tra le nazioni. Questi notabili della prima fra le nazioni continueranno ad essere i primi quando saranno prigionieri. C'è questa ironia forte in Amos. In fondo, ciò che non sopporta Amos, quindi Dio, è che i ricchi vivano nell'opulenza senza nessuna consapevolezza del mondo accanto. E questa è la grande denuncia. Mi chiedevo se Gesù si rifà ad Amos quando inventa la parabola del ricco epulone, ad esempio. Allora, ecco, stiamo attenti però, Dio non condanna in Amos, Dio non condanna i potenti perché sono potenti, questo bisogna sottolinearlo, è importante. I notabili, i primi, non vengono condannati, redarguiti perché sono ricchi, perché sono potenti, non c'è una condanna della ricchezza in se stessa, cosa che non farà neanche Gesù, tra l'altro. Ma perché c'è questa condanna forte? Perché questa loro oppressione è innanzitutto il segno della loro infedeltà e della loro idolatria. Cioè il concetto che sta a monte, fondante, è sempre la mancata relazione col Dio della giustizia e dell'uguaglianza. Ma certo che se poi ti stacchi, per i tuoi interessi, ti stacchi da questa visione, da questa unione con il Dio dell'uguaglianza e della giustizia, certo che poi comincerai soltanto a ingrassare te stesso dimenticandoti del popolo, degli ultimi. Quindi diciamo che Amos denuncia questa infedeltà del popolo verso Dio, l'infedeltà e l'idolatria. La colpa e il peccato maggiore non è l'oppressione, perché l'oppressione è sempre conseguenza dell'idolatria e dell'infedeltà. Questo dobbiamo tenerlo presente. Possiamo dire che la minaccia di morte, di sterminio che Amos annuncia sul popolo infedele si accompagna ad una minaccia ancora più fondamentale, l'assenza di Dio, della sua parola. Della sua parola. Se ti stacchi dalla parola, se non frequenti più la parola, certo che comincerai a vivere in questa maniera egoica, in qualche modo, perché non hai più un rimando, non hai più questo contatto con il divino. Questo è un aspetto molto importante. Ecco, le considerazioni personali. Io credo che il libro di Amos credo sia un libro da una parte più lontano, ecco, ho fatto questo pensiero, il libro di Amos forse è il libro dell'Antico Testamento più lontano dal Vangelo, da una parte, e dall'altra è il libro più vicino al Vangelo. E vado a spiegare questa duplice, questa dicotomia. Lontano perché il Dio rivelato da Amos non è il Dio rivelato da Gesù di Nazareth, ovviamente. Assolutamente. Il Dio di Gesù non minaccia vendetta, non condanna e non giudica. Il Dio di Amos è molto vicino a quello del Battista, ad esempio, è molto vicino a Giovanni il Battista. Voi vi ricordate quando dice in Marco: convertitevi razza di vipere, la scure è già posta alla radice degli alberi. Gesù dirà piuttosto: venite a me, razza di vipere. Capite? Gesù non minaccia mai vendetta, perché il Dio di Gesù è totalmente diverso da questo. Stiamo attenti. Gesù chiama a sé i peccatori, mangia con loro, si unisce a loro per far sperimentare l'amore di un padre che è provvidenza, che è misericordia, che è perdono. Quando Gesù nella sinagoga di Nazareth prende in mano Isaia e legge il testo, cosa fa? Fa un'opera di interpretazione Gesù. Provate a mettere in parallelo il testo originario di Isaia 61 con Luca 4. È interessante. Possiamo prendere un attimo Isaia 61. Cosa dice il testo? Che Gesù cita la lettera, impressionante. Come sia fedele al testo di Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Gesù si ferma qui, mentre Isaia continua dicendo: il giorno di vendetta del nostro Dio. Quindi Gesù si ferma proprio dove si parla di vendetta di Dio, perché il Dio rivelato da Gesù non si vendica, non fa vendetta, non usa il fuoco. È il Battista che è molto amante del fuoco che brucia, E invece per Gesù no, stiamo attenti. È vero che qualcuno può dire, ma nelle parabole si parla di fuoco della Geena, ecco, fuoco inestinguibile, ma lì è un'altra cosa. Siamo in contesto parabolico e poi è il fuoco dell'amore che potremmo dire qualcosa su questo magari. In Gesù non c'è il fuoco che brucia, ma l'amore che ricrea. È interessante poi che Gesù, invece di assegnare ai suoi discepoli il faticoso compito di classificare gli uomini buoni e cattivi, Gesù mostra come agisce il Padre. Cosa dice Gesù in Matteo? Il Padre mio fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè il Dio di Gesù non fa preferenze di persone. Il suo amore cade a pioggia, come il sole, scalda tutti, buoni e cattivi. Cioè possiamo dire che di fronte a Dio non c'è il buono e il cattivo, Ma guardate cosa dice Amos 4,7, che Gesù ha preso da Amos sicuramente, quando dice fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Amos 4,7 dice: Vi ho pure rifiutato la pioggia 3 mesi prima della mietitura, dice Dio. Facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra. Vedete? Questo è Dio in Amos. Cioè Dio in Amos, o meglio diciamo il Dio di Amos, il Dio di Amos dice, io facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra. E il Dio di Gesù dice, il mio Padre fa piovere su tutti, sui buoni e sui cattivi. Quindi il più lontano, forse il profeta più lontano, perché è talmente forte, è talmente duro, addirittura si può paventare la possibilità che non ci sia neanche più il resto, che non c'è, ha smesso di essere misericordioso, tutto questo, no? Cosa che Gesù assolutamente negherà. Il più vicino al Vangelo, perché Gesù critica profondamente la religione del suo tempo, proprio come Amos. Gesù ha criticato fino alle fondamenta la religione del suo tempo e del Tempio. Tutta incentrata, tutta autocentrata, autoreferenziale, tutta intenta al culto, alla religiosità, a guardare il cielo, mentre Dio, il Dio di Gesù di Nazareth, si incarna nel povero. Vuoi incontrare Dio? Non lo troverai nel Tempio se prima non lo trovi nel povero. Matteo 25 cosa dice? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Gesù non era religioso. Dal Vangelo questo si evince. Gesù non era religioso e tantomeno sacerdote. Gesù non era sacerdote. Non ha mai parlato di sacrifici. Né a livello personale, non ha mai detto di fare sacrifici, Gesù non l'ha mai chiesto, né religioso e né culturale. Non si parla mai di sacrificio nel Vangelo, mai, mai. Siamo stati noi cattolici a introdurre questa idea perversa del sacrificio eucaristico, ad esempio, o della croce, ma non c'è sacrificio lì, Siamo attenti. Gesù, dopo il battesimo, non va al Tempio come sarebbe andato qualsiasi altro religioso. Gesù va piuttosto nel deserto a incontrare gli ultimi disperati, perché tutto il Vangelo va su questa linea. Matteo 7,21, non chiunque mi dice Signore, Signore, entra nel Regno dei Cieli. Vedete Amos che diceva, io non gradisco i vostri sacrifici, le vostre parole, le vostre grida. Ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, qual è l'unica volontà del Padre? È l'amore verso i fratelli. L'unica volontà di Dio è che ci amiamo come fratelli. Dio non ha altre volontà, se non che tutti i suoi figli giungano alla pienezza di vita. Giacomo 1,27 lo dice in maniera chiarissima, la religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa, visitare gli orfani, le vedove, nelle sofferenze. Questa è la religione, l'unica religione, pura e senza macchia. Poi pensate Luca 11, voi farisei purificate, no? L'esterno della coppa, del piatto, ma date piuttosto in elemosina quello che è dentro. Dare l'elemosina cosa vuol dire? Date ai poveri. Se voi date ai poveri diventerete, per voi tutto è puro. Capite questa? È bellissimo questo. Si diventa puri non perché si frequenta il tempio o si fanno sacrifici all'altare. Si diventa puri perché si dà l'elemosina al povero, ci si mette sullo stesso piano, si ridona dignità alle persone. Addirittura in Matteo 25, citato prima, Gesù dice una cosa incredibile, dice che neanche la salvezza non è neanche credere in Dio. Questa è la potenza di Matteo 25. La salvezza non è riservata a chi crede in Dio. Questo è chiarissimo nel Vangelo. Gesù non ha mai detto di credere nel Padre, cioè credere in Dio. Cioè la fede, in ultima analisi, non ci salva perché è un credere all'eterno. La fede è, in qualche modo, giocarci la vita nel Vangelo, sul Vangelo che ci dice di farci prossimi e di essere misericordiosi come il Padre. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, e gli altri cosa diranno? Ma quando mai ti abbiamo visto, Signore? Non è importante che vediate o crediate in me o in Dio. Ecco, questo è importante, eh? È il rapporto con l'altro, in ultima analisi, che ci salva la vita. Pensate quanti atei imparassero a fare questo discorso anche verso i lontani, gli atei, gli agnostici. E poi dico una cosa e concludo sulla profezia. Abbiamo detto che Amos è un profeta, forse il più antico dei profeti. Gesù è un profeta. Allora vorrei dire due cose su questo, che penso che sia molto importante. Gesù è un profeta. Tale lo riconobbe il popolo, Marco 6, Luca 7, Matteo 21, lo riconoscono come un profeta. I discepoli, Luca 24, è un profeta. Ma è Gesù che si identifica come profeta e quindi compie la stessa opera di Dio. Marco 6, Luca 13, Giovanni 6. Allora cosa mi porta a dire che Gesù era un profeta? Cosa vuol dire essere profeta? Cosa voleva dire e cosa vuol dire? Perché la profezia non è morta. Che non ci siano più profeti in giro oggi è un altro discorso, ma la profezia non è morta. O meglio, bisogna cercarli proprio col lanternino i profeti oggi. Gesù era un testimone di Dio. Gesù affascinava non tanto per quello che diceva, ma per quello che faceva, che operava, Atti 1:1. Pare, gli studi ci dicono che Gesù deve aver parlato molto meno di quello che ci riportano i Vangeli. Gli evangelisti hanno messo in bocca a Gesù tantissime cose. Ma i segni che Gesù ha compiuto sono rimasti scolpiti nel cuore degli uomini e dei nemici. Gesù incarna Dio, misericordia, perdono, bontà, amicizia. Questo è Dio, questo è Gesù. Guardate che Gesù non è stato ucciso per le dottrine nuove che diceva, ma per le scelte coraggiose che faceva. Il reato massimo di Gesù è stata la presunzione di identificare il volere di Dio con l'amore ad ogni uomo. Ma proprio ogni uomo, non solo gli israeliti. Questa cosa non gliel'hanno fatta passare, Gesù l'ha pagata questa cosa, quando ha detto che il volere di Dio coincide con l'amore ad ogni creatura. Fosse peccatore, fosse straniero, fosse eretico, pensate al samaritano, il volere di Dio è l'amore di queste persone, ma soprattutto anche per quelli che la loro sofferenza se la sono meritata. A me è sempre colpito Matteo 25, quando Gesù dice, il re dice, avevo fame, avevo sete, ero in carcere. Ora, se uno è in carcere, perché se l'è voluta? Eppure Dio si identifica lì. Capite? A volte noi diciamo, beh, quello lì, cosa vuoi aiutare quello lì? Tanto se l'è voluto, pensiamo ai tossici, pensiamo ai drogati, pensiamo ai carcerati, no? E no. Cioè, la sofferenza di fronte a Dio è sofferenza indipendentemente da chi la sta provando e perché la stai provando. Io questa cosa la trovo gigantesca. Perché il volere del Padre, dice Gesù in Matteo 18, è che nessuno, neanche uno, si perda, ma proprio nessuno. Gesù Gesù ha rovesciato le cat- come profeta, ha rovesciato le cattedre dei dottori e ha annunciato la fine imminente del Tempio, Marco 13. Gesù il profeta dice che a Dio non ci si unisce per via religiosa, ma per via di misericordia. Non voglio sacrifici, ma misericordia, Matteo 12,7. E Gesù dice che se si fosse compreso questo, cos'è veramente la volontà di Dio, forse non si sarebbero uccisi persone senza colpa. E se una, certo, se una certa chiesa avesse compreso questo, che l'unico volere di Dio è la misericordia, avremmo evitato di bruciare credenti o miscredenti nelle piazze. Avessimo compreso questo noi come chiesa. Perché per noi chiesa era più importante l'ortodosso che il misericordioso. Abbiamo ucciso gli eterodossi, li abbiamo uccisi. Ma questa è follia, dice Gesù, è follia. Perché Gesù non ha mai identificato il volere di Dio con l'ortodossia. Mai. Ma con l'ortoprassi sì. Siate misericordiosi, come il Padre nostro. Ma i cristiani nella storia hanno preferito far ritorno alle cattedrali, alle accademie, alle dignità, alle dominazioni. Se accanto o prima dei ministri dell'altare avessero continuato a tenere pronti e impegnati i ministri delle mense, come viene detto in Atti, la storia avrebbe forse preso un altro corso. Francesco d'Assisi non era un teologo, ma ha rischiarato i foschi orizzonti del Medioevo, più di tutti i dottori della Sorbona. E Madre Teresa, questa piccola donna, ha avuto una ridondanza sull'umanità più di tutti i dottori degli istituti di teologia. Quindi se tutto l'impegno delle comunità cristiane fosse stato orientato a fare del bene, a guarire gli uomini dalle loro infermità, Atti 10, se invece di perdersi in dispute sulla realtà divina fossero state spese nella costruzione del regno di Dio, cioè a creare fratellanza, aver recuperato ciechi, storpi, zoppi, oppressi, sarebbe stato molto più facile capire forse l'inutilità di tutto il resto, compresa la stesura di nuovi catechismi. Io penso che una lettura sana di Amos ci porti proprio a questo. Grazie.
Spazio al dialogo, intervenire, impressioni, domande, condivisioni. Grazie.